nostra mattinata. Allora, anzitutto, diciamo quali sono, come sempre, temi, toni e titoli principali nelle prime pagine di oggi. E la notizia principale è una, ed è almeno stando ai quotidiani che abbiamo sotto mano, insomma, sono più o meno tutti abbastanza unanimi su questo. La notizia principale è sicuramente costituita dalla conferenza sulla ripresa dell'Ucraina tenutasi proprio qui a Roma, nei locali del centro congressi La Nuvola, all'Eur. Questa diciamo la notizia che campeggia più o meno dappertutto, poi, insomma, qualche giornale magari più piccolo preferisce altro, ma sicuramente insomma l'avvenimento di primo piano è questo, e lo ritroviamo fra l'altro anche sulle prime pagine dei grandi quotidiani internazionali. Oltre a questo, diciamo, c'è come sempre un po' di politica interna, c'è una polemicuccia sulla maturità, insomma gli esami di maturità vanno a concludersi, e quindi va a concludersi anche il consueto dibattito annuale che si tiene in concomitanza ogni anno con gli esami di maturità. Poi finisce la maturità e per fortuna finisce anche il dibattito. Qua e là un po' di cronaca, anche cronaca nera e qualcosina dagli esteri, ma per questi dovremo andare più che altro nelle pagine interne. E poi abbiamo, almeno per quanto mi riguarda, una diciamo la... Non dico la questione principale, perché non è certo un fatto dell'oggi, ma siamo al 30° anniversario del genocidio di Srebrenica. 30 anni fa la strage di 8.000 civili disarmati da parte delle milizie serbe di Ratko Mladic, una strage che passò abbondantemente sotto silenzio anche dalle nostre parti, silenzio poi nei casi più fortunati, perché in quelli più sfortunati anche dalle nostre parti ci fu chi negò e ha negato fino all'ultimo quello che è successo a Srebrenica. Ci fu, adesso credo non più, insomma, ma fino, se non a ieri, all'altro ieri, c'è stato chi ha giustificato Mladic, Karadzic e Milosevic e tutta l'allegra compagnia cantante. Poi si è trasferito negli ultimi tempi, diciamo, un po' più est, però la situazione quella è. E comunque ci sono alcuni quotidiani, è il caso di Avvenire in particolare, ma anche la Stampa e Il Dubbio, che dedicano parecchio spazio al trentennale di Srebrenica. Detto questo, cominciamo con i quotidiani più diffusi, e cominciamo anzi con il quotidiano più diffuso, ovvero il Corriere della Sera, che apre appunto con la conferenza di Roma sull'Ucraina. Kiev, 10 miliardi per ricostruire, titola il Corriere. Così ripartirà l'Ucraina, annuncia Meloni. Non siete soli, dichiara Mattarella, mentre Mosca accusa cinici. Certo, accusa di cinismo da parte di chi ha lanciato proprio stanotte uno dei più pesanti attacchi sulle postazioni civili di Kiev e Odessa. Farebbe un po' ridere, ma tant'è. Vertice a Roma, Zelensky chiede armi, Rubio da Lavrov un'idea sul conflitto, niente sfiducia intanto per la von der Leyen. Ecco perché poi, diciamo, ci sarebbe anche questo, che non è poi un dettaglio, la mozione di sfiducia nei confronti della von der Leyen, che è stata richiesta, diciamo, da alcuni esponenti dei partiti nazionalisti europei e che ha visto la von der Leyen, diciamo, superare questo ostacolo, anche se probabilmente con qualche difficoltà di troppo. Poi Giuseppe Sarcina ci informa su perché il vertice è importante, aiuti, cordate e sanzioni, pensando alla rinascita, scrive Sarcina. Intanto l'inviato di Trump evoca la terza guerra mondiale nella cena con i dirigenti ucraini, questo a scrivere è Federico Fubini. Poi abbiamo nel frattempo il Gaza e il Medio Oriente che continuano a andare avanti più o meno come al solito, raid su un centro sanitario, orrore a Gaza, colpiti bimbi in coda per il latte, la firma è quella di Greta Privitera. Dopodiché si passa alle questioni italiane. Allora, intanto abbiamo una notizia di economia molto importante, perché la Ferrero, che è uno dei colossi dell'imprenditoria italiana, quella della Nutella per capirci, ha effettuato un maxi acquisto, ha comprato in pratica la WK Kellogg KLG, la società dei prodotti per la colazione di milioni di americani, Kellogg Cornflakes per capirci, e ha speso per questo acquisto monster la cifra di 3,1 miliardi di euro, insomma una manovra davvero non da poco. Poi abbiamo l'editoriale di oggi a firma di Carlo Cottarelli, che parla dello spread che è diminuito, e questa è un'ottima cosa per i nostri conti pubblici, perché quello che di cui spesso ci si scorda è che lo spread che si alza e si abbassa non è una gara che facciamo con gli altri paesi europei a chi ce l'ha più piccolo in questo caso, ma abbassare lo spread significa abbassare gli interessi sul debito e quindi significa pagare meno e quindi diminuire il proprio deficit, per questo c'è questa attenzione a volte spasmodica. Però secondo Cottarelli, che comunque insomma della questione se ne intende, bisogna fare attenzione ai facili trionfarismi, il deficit da ridurre, lo spread e i brindisi da evitare. Cottarelli segnala che lo spread questa settimana è sceso sotto i 90 punti base, non accadeva dall'ottobre del 2008, cioè da ben 17 anni fa. Si chiede il perché di tanta benevolenza da parte dei mercati finanziari, e poi lo spiega nel proseguio dell'articolo. C'è una percezione generale che il nostro debito, seppure alto, il debito pubblico, seppure alto, sia meno a rischio per tutto un insieme di motivi, e questo dato positivo però, diciamo, non deve far mollare la presa. Questa è la posizione di Cottarelli. Poi abbiamo a centropagina le cronache nere, dicevamo, c'è la foto di una ragazza fotografata indosso un costume tradizionale sardo, una ragazza che purtroppo è morta, uccisa da un'automobile che l'ha investita mentre attraversava un percorso pedonale in Costa Smeralda. Gaia travolta sulle strisce da un SUV a Porto Cervo, indagata la moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, che nel frattempo è già rientrata in Germania, per non saper né leggere né scrivere, giustamente rientrata subito in Germania. Poi abbiamo, dicevamo, questa polemicuccia sugli esami di maturità. C'è stato un, non ho seguito benissimo, comunque mi pare di ricordare che ci sia stato uno studente che, in segno di protesta contro l'organizzazione degli esami, ha fatto scena muta all'orale della maturità. E però, diciamo, avendo fatto gli iscritti e avendo già ottenuto il punteggio minimo per passare, poi è stato promosso con 60-65, insomma. E interviene Valditara, chi fa scena muta alla maturità non passa l'esame, dal prossimo anno sarà bocciato. Se un ragazzo non si presenta o decide volontariamente di non rispondere, non perché non è preparato, cosa che può capitare, ma perché vuole non collaborare e quindi boicottare l'esame, dovrà ripetere l'anno. Sarà complicato capire, diciamo, chi non parla perché non ha studiato, c'ha una crisi di panico, ha mille ragioni, da chi invece coscientemente si rifiuta di parlare. Stiamo parlando in tutto questo di due casi in tutta Italia, però. Vabbè, se ne parla e si smetterà di parlarne a brevissimo. E infine Fabrizio Roncone ci parla dell'ascesa e della deriva del generale Vannacci dalle parole dure al post su Carola Rackete. La deriva è da subito quella di Vannacci, comunque. Questo è quanto. Repubblica, fondi e armi per Kiev, qui l'apertura è simile, diciamo, ma con un po' più di spazio, con un po' più di accento. 10 miliardi per la ricostruzione, l'Ucraina non è sola, dice Mattarella, Putin ha fallito, dice la Meloni, intesa con Washington, i volenterosi. Pronto un piano di peacekeeping, Mosca contro il vertice. L'Europa unita riparte da Roma, scrive Paolo Garimberti. E poi si passa alla sfiducia alla von der Leyen, respinta la sfiducia a von der Leyen, Fratelli d'Italia non vota. Come sempre i partiti italiani su questa sfiducia sono andati in ordine non sparso ma sparsissimo, come da migliore delle tradizioni, così. Tanto per farci un'idea, i partiti di governo, allora Fratelli d'Italia si è astenuta, la Lega ha votato per la sfiducia e Forza Italia ha votato contro la sfiducia. Poi situazione simile nelle file dell'opposizione, perché il Movimento 5 Stelle ha detto sì alla sfiducia anche se il resto del suo gruppo parlamentare non ha partecipato, AVS non ha partecipato al voto quindi si è astenuto. I democratici invece, sempre un po' più bizantini degli altri, hanno votato no alla mozione, però ci sono stati 3 astenuti. Non ci facciamo mancare nulla. Anche qui abbiamo Valditara, sarà bocciato chi salta l'orale alla maturità. E abbiamo le ragioni dei ragazzi spiegate da Eraldo Affinati, sempre ricordando che si tratta di 2 casi in totale, giustificatissimi, ingiustificatissimi, al di là di questo, ma insomma l'incidenza sul totale è di 2, non 2%, 2 casi fisici. E Michele Serra ci parla di Bibbiano e adesso parlateci voi di Bibbiano, dice Michele Serra, rivolgendosi a tutti quelli che fecero partire e andarono dietro, che non sono pochi, e il campo, diciamo, è molto eterogeneo, a quella indegna gazzarra che è stato il caso di Bibbiano, ma su Bibbiano, per Bibbiano faremo riferimento al dubbio che sulle questioni di diritto e di diritto penale, di procedura penale, è sicuramente il quotidiano da seguire. Anche qui c'è spazio per la ragazza di Portocervo uccisa da un SUV e poi la albanese su Gaza. Gli USA mi attaccano, ma io non tacerò. Questa la scusate, prima pagina di Repubblica. La stampa più o meno stiamo lì, Europa, USA, fermiamo Putin, l'inviato di Trump alla Premier, abbiamo capito che la Russia è una minaccia globale, da Lavrov una nuova proposta, dichiara Rubio. E le stesse cose che abbiamo letto altrove. E poi c'è spazio anche per Gaza, in particolare le difficoltà, insomma, per così dire, difficoltà negli ospedali di Gaza. C'è molto spazio per l'industria agroalimentare, per Ferrero che si mangia i cereali Kellogg's, definiti un mito americano, un vero e proprio mito americano, da Disney a Andy Warhol. E infine la fotonotizia di una ragazza giovanissima, una diciannovenne, Matilde Dalmasso, che ha 19 anni, ha raccontato sui social la sua malattia lanciando un appello per la ricerca scientifica. Ho scoperto il tumore dopo la maturità, ora mi batto per la ricerca. E Mattia Feltri nel suo Buongiorno ci parla di una questione non particolarmente battuta né dai media né dall'opinione pubblica: le sentenze di morte, le pene capitali in giro per il mondo, anche se poi i posti dove si applica sono quelli, non sono tantissimi. Amnesty International diffonde i record dell'Arabia Saudita. Nel 2024 l'esecuzione di 345 condanne a morte, di cui oltre un terzo per reati di droga. Il 2025 promette di essere l'anno in cui si supererà la media di un'esecuzione al giorno, 180 nei primi sei mesi. Solo a giugno sono state 46, di cui 37 per reati di droga. Il mondo intero esibisce un severo impegno contro produzione, traffico, spaccio e consumo di stupefacenti. Nel 2024 sono stati eliminati oltre 800 colpevoli, un numero fra i più alti di sempre, ma sottostimato, poiché la Cina non collabora molto nella redazione delle statistiche, quindi si conteggiano le sole e poche esecuzioni note. Non è che non collabora molto, non collabora proprio. Tanto zelo e scarsi risultati, però l'ultimo World Drug Report dell'ONU calcola in 292 milioni le persone che nel mondo fanno abitualmente uso di droghe. Calcolo in difetto è comunque salito del 20% in un decennio. Aumentano i consumatori, aumenta la produzione, quella di cocaina di un quinto in tre anni, aumentano i guadagni del crimine organizzato e ovunque aumentano i carcerati. In Italia, per esempio, sono oltre 20.000 e sebbene il consumo cresca blandamente, dal 2015 circa il 30% dice di aver assunto una droga una volta nella vita, poco più del 5% nell'ultima settimana. La novità è che da noi è diventato più facile arrestare i minorenni e di conseguenza si riempiono i riformatori. Gran finale, si fa repressione ma l'uso di droga cresce, allora si fa più repressione e cresce lo stesso, allora sempre più repressione e avanti così ottusamente all'infinito. Così Mattia Feltri sulla prima pagina della Stampa. Ancora proseguiamo, andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero, diciamo, a parte l'Ucraina che abbiamo letto anche prima e leggeremo anche altrove, ma insomma le notizie sono quelle. Di originale ci sono gli aumenti per i dirigenti della pubblica amministrazione fino a 1.500 euro, la firma del nuovo contratto attesa entro fine luglio. Poi abbiamo l'Olimpico pieno per tre giorni, per ultimo. Poi abbiamo la cronaca nera con Francis Kaufman inchiodato dal DNA, era sul sacco che copriva la ragazza, il codice genetico ottenuto dalla comparazione con quello della bambina. Oggi l'arrivo a Roma. così la prima pagina del Messaggero, poi vabbè, il Domani pure, siamo sempre lì sull'Ucraina. Il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore è tutto, l'attenzione è principalmente rivolta verso il calo dell'attività industriale in Italia, calo che prosegue dopo il timido rialzo di aprile e calo che è soprattutto dovuto a quel buco nero che è diventata l'industria automobilistica in Italia e non solo. L'attività industriale ancora in calo, meno 0,7%, scrive il Sole. L'Unione Europea smetta di galleggiare, chiedono le imprese, il timido rialzo di aprile resta isolato. Giù anche il confronto su base annua. Per fortuna c'è la Ferrero, l'operazione a 3,1 miliardi di dollari, colpo grosso. Ferrero compra negli USA i cereali Kellogg's. Quindi sull'intelligenza artificiale arriva il codice europeo, la Commissione europea ha ricevuto la versione finale del codice di buone pratiche sull'intelligenza artificiale per finalità generali, uno strumento volontario sviluppato con il contributo di oltre 1000 portatori di interessi. E infine il Medio Oriente, il piano di Netanyahu, tregua di 60 giorni e poi Gaza smilitarizzata. Anche ieri però oltre 50 palestinesi uccisi, scrive il Sole. Su Gaza apre il Manifesto, casca il mondo, scrive il Manifesto, strage di bambini in fila per il latte a Deir al-Balah nel centro della striscia, stavolta sotto gli occhi della CNN, mentre Israele arruola sterratori per costruire il recinto in cui rinchiudere Gaza. La vicenda di Francesca Albanese è illustrata dal nostro carissimo Enrico Calamai, che su Francesca Albanese scrive: il Nobel per la pace, altro che minacce e sanzioni USA. Quindi la conferenza sulla ricostruzione a Roma, Ucraina 10 miliardi, ne servono 500, e per il resto anche qui la sfiducia alla von der Leyen, poi Srebrenica che continua a restituire i suoi figli a 30 anni dall'eccidio di 8.372 bosniaci, i resti dei corpi continuano a riemergere. Su questo interviene anche Eric Gobetti, la città bosniaca uccisa due volte. Bisognerebbe però ricordarsi tutte e tutti che succedeva in quei giorni e di come l'indignazione attuale deve riguardare sicuramente quell'infame genocidio, ma una piccola parte di quell'indignazione dovrebbe riguardare anche il comportamento che si ebbe nei confronti di quel genocidio durante e dopo, altrimenti si finisce, come spesso accade, per ululare un po' alla luna e non ci si ricorda di quello che si faceva ai tempi. Quasi tutti, tutti no, ma quasi tutti sicuramente sì. C'è chi, come Alex Langer, addirittura era talmente disperato per quello che facevano quasi tutti che ci si ammazzò. E c'era lui e non c'erano moltissimi altri, a dire il vero. Allora, questo era il Manifesto. Avvenire, ritorna sull'Ucraina, tutto da ricostruire. A Roma ha varato un fondo con i privati da 10 miliardi, ma prima c'è da fermare il conflitto. Ennesimo, intanto, pesante attacco sulla capitale ucraina. Poi abbiamo le donne afghane libere solo online. Afsaneh, a 29 anni, è un'informatica e ha fondato la prima tech company guidata da una donna, Herat. diretta. È lei la vincitrice del premio speciale per l'imprenditoria femminile della Fondazione Avvenire. La sua impresa offre servizi digitali e corsi online di web marketing e alfabetizzazione digitale alle donne afghane che sperano così di cambiare il proprio futuro. I talebani ci proibiscono di studiare e di lavorare, se abbiamo accesso alla tecnologia abbiamo accesso ai nostri diritti. Ecco, a proposito di silenzio, i talebani, l'Afghanistan è un punto interessante, è un punto di cui si parla. Ce ne ricorderemo fra altri 30 anni. Nel frattempo, sempre diciamo vicende di questo tipo, ma ce ne andiamo in California. I latinos a rischio d'arresto sono stati dispensati dalla messa. Non una guerra né una pandemia, è la paura delle deportazioni che ha spinto la chiesa di San Bernardino in California a una decisione drastica. I parrocchiani di origine sudamericana sono dispensati dal precetto della messa domenicale per evitare di essere arrestati dalle forze di sicurezza mandate a caccia di migranti irregolari dalla Casa Bianca. Benissimo. E poi infine i corridoi umanitari, il 29enne eritreo che in Libia ha ideato corsi online di alfabetizzazione per bimbi nati durante i viaggi dei migranti, è arrivato in Italia anche grazie alla segnalazione di Avvenire. Ora le lezioni continueranno, promette. Intanto con i corridoi umanitari sono arrivati 119 profughi afghani. Questa la lettura di Avvenire. Andiamo a vedere che cosa dicono i quotidiani che si occupano di giustizia. Allora, l'Unità, abbiamo Piero Sansonetti che parla della patrimoniale, i ricchi sempre più ricchi, tassiamoli. Sette Nobel urlano, è urgente una tassa patrimoniale. Poi c'è il caso Almasri, la maldestra difesa, così la definisce l'Unità, di Nordio sul caso Almasri. Nordio all'angolo, bufale per fermare la riforma. E ancora due articoli in coppia, Linciate Sofri, scrive Guido Viale, perché con una lettera alla rubrica tenuta su Repubblica da Francesco Merlo, Adriano Sofri ha chiesto a Luciano Violante, appena reclutato per spiegare la Costituzione in una trasmissione televisiva affidata a Pierluigi Diago, aperta parentesi, che tristezza, uno che voleva fare il Presidente della Repubblica e si ritrova a fare il Piero Angela di serie C, se ora, per motivi di età, giunto al crepuscolo della sua carriera giudiziaria, politica e imprenditoriale, come molti di noi sono giunti al crepuscolo della loro più modesta esistenza, non sia arrivato per lui, per Violante, il tempo di spiegare l'origine delle sue certezze circa la colpevolezza di Sofri nell'omicidio del commissario Calabresi. A suo tempo Violante aveva sostenuto che le sue convinzioni poggiavano su una fonte non ostensibile, cioè che non si poteva convocare come testimone al processo, ma alla domanda di quale fosse quella fonte aveva risposto di non saperlo. Poi Violante ha detto ultimamente che in realtà lui la fonte la sa chi sia, ma non dice qual è, e insomma a 30 anni di distanza forse sarebbe giunto anche il momento, e sarebbe anche giunto il momento di farla finita con quell'orrore pasoliniano che continuiamo ancora a masticare nel peggior giustizialismo possibile, del sapere una cosa anche se non si hanno le prove. Se non si hanno le prove non si sanno le cose, è proprio, sono le basi del metodo scientifico che qualcuno ha messo su qualche secolo fa. Tutto il resto è qualcosa di altro e che dovremmo abbandonare al più presto possibile. Comunque, a questa richiesta Sofri ovviamente non ha ottenuto risposta, e anzi, diciamo, c'è stata una un profluvio di vituperi. Accanto a questo linciate sofri di Guido Viale c'è linciate albanese di Umberto De Giovannangeli, albanese ovviamente Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. Dalle colonne dell'Unità ci trasferiamo all'ultima prima pagina che abbiamo sotto mano, o quella del Dubbio, che si apre con un'intervista all'avvocato Flavio Rossi Albertini. L'avvocato di Cospito difende il suo abbraccio, per chi si fosse perso la questione, diciamo la richiesta all'ordine alle Camere Penali da parte, credo, del DAP o del... insomma, comunque di un'istituzione carceraria, di sanzioni nei confronti dell'avvocato che aveva abbracciato il suo cliente Alfredo Cospito. Poi abbiamo il caso Almasri, la mail che smentisce il processo a Nordio, dall'AIA nessun atto. È il dirigente considerato teste chiave del caso Almasri a scrivere il 19 gennaio, solo domani avremo le carte. Una notizia che lascerà spiazzato l'opposizione anti-Nordio, scrive il Dubbio, insolitamente capeggiata da Renzi. Poi abbiamo l'inchiesta di Bibbiano, una lunga intervista a Federica Anghilolfi, nome simbolo dell'inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti in Valdensa. L'inchiesta di Bibbiano ha travolto me, la rete di protezione per i minori in pericolo. E poi il Dubbio si diverte, si fa per dire, a elencare tutte le fake news su Bibbiano, dall'elettroshock di Luigi Di Maio alla bimba rubata di Matteo Salvini. Infine anche il Dubbio ricorda Srebrenica, 30 anni fa, Srebrenica 11 luglio 95, il primo genocidio in un paese europeo dopo l'Olocausto. Questa era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, breve intermezzo musicale, e poi andiamo a leggere gli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Allora, 9.09 all'ascolto di Radio Onda Rossa, dopo le prime pagine possiamo passare alla lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di questa mattina. Ricominciamo dal Corriere della Sera, che apre con l'Ucraina, anzi con la conferenza sull'Ucraina, come fanno più o meno quasi tutti i quotidiani stamani. Più o meno le cose, diciamo, le cronache sono quelle, scrive il Corriere: Mattarella, l'Ucraina non è sola, a Roma impegni per 10 miliardi, una pace ingiusta avrebbe vita breve, dichiara il capo dello Stato, rafforzare la pressione su Mosca, le parole della Meloni. E poi Federico Fubini ci parla di quello che avviene dietro le quinte, la cena con il generale Kellogg, che non c'entra con gli omonimi cereali di cui parleremo fra poco. E il monito anche riferito a Trump, si chiede Fubini, vicini alla terza guerra mondiale. L'inviato USA, ospite del miliardario Pinchuk, dice teniamo duro. E poi ancora altri retroscena, quelli di Marco e lì che racconta a Marco Galluzzo, collaborare con Kiev per produrre armi, quel dossier militare allo studio del governo, l'Italia potrebbe seguire l'esempio tedesco. Questo più o meno è quello che è successo ieri e che poi, diciamo, in forme e sfumature diverse troveremo anche altrove. Poi, grande interesse, ma giusto, perché insomma si parla di un'operazione davvero enorme, da parte del Corriere per l'acquisizione di Kellogg da parte di Ferrero. Ferrero conquista Kellogg, i cornflakes diventano italiani, un'operazione da 3,1 miliardi, l'interesse per il gruppo francese delle caramelle Carambar e Co. Poi della Kellogg ci parla Matteo Persivale, un impero dei cereali nato in un sanatorio dai fiocchi di mais fermentati per caso. La ricetta messa a punto da due fratelli. Fra l'altro c'è un film molto divertente, cui titolo italiano, come sempre piuttosto improbabile, mi pare sia Morti di salute, ma non è una commedia demenziale, è molto molto carina e molto molto acuta sulla la nascita dell'impero della Kellogg. E poi dalla Kellogg alla Ferrero, la storia del gruppo nella pagina successiva, dalla pasticceria di Alba alle tavole americane, uniamo due aziende di grande tradizione, la strategia delle acquisizioni messa a punto da Giovanni, un impero che è presente in tutti e cinque i continenti e che vale 18 e passa miliardi di ricavi nel solo 2024. Poi abbiamo la mozione di sfiducia per la von der Leyen, pagina 10, la von der Leyen salva ma più debole, le coalizioni italiane si spaccano, 5 Stelle e Lega per la sfiducia, votano sempre insieme 5 Stelle e Lega, proprio non riescono, sono come quegli amanti che litigano ma poi non riescono a non stare insieme. Fratelli d'Italia non vota con la Presidente, Forza Italia e PD, ma nel PD ci sono degli assenti e due dissidenti, insomma non poteva essere altrimenti. Poi che cos'altro da segnalare per per il Corriere? Sicuramente gli esteri, si comincia con Gaza, altra strage di bambini, Netanyahu sugli ostaggi, Hamas decide chi liberare, colpiti minori in coda per latte e integratori, arrivano le ruspe USA. Poi c'è una lunga intervista a Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio, che ha accolto ieri pomeriggio a Fiumicino 119 profughi afghani, di questi 40 minori, quindi un terzo, arrivati grazie ai corridoi umanitari. L'ho detto, ai 119 afghani arrivati adesso in Italia, l'integrazione responsabile, questa è la strada giusta. È una emozione enorme ritrovarli dopo la fuga da Kabul. Quindi Costa d'Avorio, io innocente e vivo per miracolo, l'odissea di Maurizio Cocco in Costa d'Avorio, ingegnere italiano 62enne, uscito su cauzione dal carcere dopo 3 anni, lì dentro l'inferno. Per la liberazione la moglie ha lanciato una sottoscrizione tra amici e parenti. E poi abbiamo negli Stati Uniti record di casi di morbillo, ma il Novax Kennedy minimizza, più importanti altre malattie. Beh certo, diciamo, c'è sempre una malattia più importante. Il governo non dovrebbe imporre il vaccino, annuncia il ministro. Fatto sta che la contea di Gaines nel Texas sta vivendo il suo anno peggiore per la diffusione del morbillo dal 1991, con un totale di 1.288 casi. Quest'anno negli USA si sono già verificati 3 decessi, tutti e 3 non vaccinati, 2 bambini in età scolare. In Texas, dove un'importante epidemia ha imperversato tra la fine dell'inverno e la primavera, e un adulto nel New Mexico. Altri stati con focolai attivi includono Arizona, Colorado, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Michigan, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Utah. Il Missouri ha confermato il suo primo focolaio. Così gli allegri Stati Uniti. Mi pare che sia tutto per il Corriere della Sera. Diciamo, per chi si ricorda quegli anni e per chi si ricorda soprattutto quella stagione terribile, c'è un ricordo del caso Mazzotti, Cristina Mazzotti, la prima donna a essere rapita nella lunga stagione dell'anonima sequestri nel nord Italia. Aveva solo 18 anni, fu portata via il 30 giugno 1975 e morì presumibilmente nella buca dove era stata tenuta prigioniera dopo un mese di sequestro, ad operare un gruppo legato all'Ndrangheta. Così le cronache nazionali del Corriere, quelle romane le leggeremo come al solito più tardi. Dal Corriere alla Repubblica, anche qui si parte con la conferenza sull'Ucraina, ma diciamo non c'è molto di nuovo, del resto non ci sarebbe neanche motivo per essercene. Rispetto al Corriere, 10 miliardi per Kiev, a Roma l'Europa si stringe a Zelensky, Putin ha fallito, dichiara Meloni, e Kellogg la rassicura: potete contare su Trump. Oddio, diciamo, contare su Trump è un esercizio che è sempre preferibile non fare, ma comunque, diciamo, al momento è così la situazione, ma potrebbe cambiare anche fra un quarto d'ora, ecco, non di più. E poi anche qua abbiamo la sfiducia alla von der Leyen che non passa, ma anche questo insomma l'abbiamo detto, e non ci offre in realtà molto altro Repubblica. C'è spazio per Bibbiano, di cui però parleremo più tardi a pagina 20, parlateci di Bibbiano e poi chiedete scusa. L'ira dopo le assoluzioni. La sinistra all'attacco. Schlein, Meloni stazionava con un cartello di minacce. Bonaccini vale anche per Salvini e Di Maio. Gli orchi non abitavano qui. Dall'ex sindaco alla psichiatra, il riscatto del paese alla gogna. Infine le cronache nere. A Ravello, una turista statunitense di 15 anni stuprata in un hotel dal cameriere. Il padre dell'americana ha tentato di farsi giustizia da solo. L'intervento dei carabinieri ha salvato il violentatore dal linciaggio. E poi il processo a Ciro Grillo. In aula le difese dei quattro imputati all'attacco dopo la denuncia chat con le amiche e più di 3.000 foto spensierate. Grillo Junior, i legali contro la ragazza, inattendibile e con forti disagi, da vittima a colpevole, dichiara Giulia Bongiorno, che è l'avvocata del giovane. La solita concezione della donna in cui il consenso vale zero. Con questo direi che possiamo dichiarare conclusa anche la lettura di Repubblica, anche qui diciamo le cronache romane le leggeremo più tardi al termine della rassegna stampa. Un'occhiata anche alla Stampa, anche qui sì, però si comincia con la conferenza dell'Eur e più o meno insomma le notizie quelle sono. Di interessante c'è però sicuramente uno specchietto di Paolo Baroni in cui si parla delle società delle grandi società che si trovano ancora in Russia, da Nestlé e Mars a Saipem e Barilla. Secondo il KSI Institute solo il 12% ha lasciato il paese e coprono con la loro presenza un terzo del budget militare del Cremlino. Per il resto, insomma, abbiamo detto già altrove. Sicuramente però da segnalare l'analisi di Anna Zafesova. Putin tutto per tutto, lo zar punta sull'escalation prima di fare esaurire la pazienza a Trump. Lavrov incontra Rubio e propone una nuova idea per concludere la guerra. Raid sempre più massicci, aumento di soldati per conquistare più terreno possibile. Ma è uno sforzo che nell'economia, nella demografia russa reggeranno all'infinito. E del resto tutti i dati, non solo sull'economia, ma anche, forse questo è il dato più importante, sulla demografia e sulla mortalità, sono stati segretati, non sono più pubblici ormai da diversi giorni, e questo la dice abbastanza lunga. Poi i dazi, sempre una grande questione, insomma, riescono sempre fuori, anche se è sempre difficilissimo stare dietro alle giravolte trampiane. L'allarme dell'industria, leggiamo a pagina 8, i dazi colpiranno duro, investimenti da rilanciare. Il 10% in più, secondo Bettini, Simone Bettini, neopresidente di Federmeccanica, danneggerà filiere strategiche come componentistica e industria automobilistica. Servono soluzioni, serve un accordo con gli Stati Uniti che dia stabilità e certezze alle imprese. E che cos'altro? Poi sicuramente, ecco, la Stampa è il primo grande giornale che parla del trentennale di Srebrenica. Le madri di Srebrenica, scrive Niccolò Zancan, che è inviato nella cittadina bosniaca, davanti agli occhi dei soldati non hanno ucciso i nostri bambini. Oggi si commemora il genocidio, migliaia di bosniaci tornano a casa. i parenti delle vittime. Senza dialogo, il destino di Palestina e Ucraina sarà come il nostro. Speriamo di no, ovviamente. 8.372 è il numero delle vittime del massacro, che però è un numero provvisorio. Ci sono 1.000 nomi che risultano ancora dispersi, 21 gli incriminati del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Poi la Bibbiano, le vere vittime, scrive Franco Giubileo a pagina 17, nel paese dello scandalo, dopo la sentenza che ha spazzato via le accuse, le nostre vite stravolte da quell'inchiesta, ma qui non ci sono demoni. In furia la polemica politica dopo la sentenza che ha smontato l'impianto accusatorio. La Meloni si scusi, dice Schlein, il silenzio del Movimento 5 Stelle. E questo è quanto. Poi, diciamo, sul Dubbio se ne parla in maniera assai più diffusa. Mi pare che sia tutto anche per la stampa. Anche qui c'è ovviamente molto spazio per l'acquisizione di Kellogg's da parte di Ferrero. Fra l'altro Ferrero è un gruppo di origine piemontese, per cui a maggior ragione la stampa ne parla. Bene, sono le 9:25, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere le altre cronache nazionali che ci mancano e infine le cronache romane.
Io sono uno schianto, suono senza l'impianto, con un urlo d'incanto.
Sì.
Perché sono uno schianto. Io sono
uno schianto, non c'ho il cuore affranto, se ti guardo mi inciampo, perché sono uno schianto, io sono uno schianto, non lo senti che tanfo, se mi scappa col vento, è un gran tanfo da schianto.
Io sono Yo sono uno schianto. Yo sono uno schianto. Yo mi drogo quel tanto. Per campare contento.
Allora, 9:28, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo a vedere adesso, nel proseguire la nostra rassegna stampa, che cosa si dice dalle parti di Avvenire. Allora, qui anche qui si parte con l'Ucraina, un po' come fanno tutti. Ma il contributo più interessante probabilmente è la lunga intervista al presidente della CEI, Matteo Zuppi, che candida ancora una volta il Vaticano a mediatore fra Russia e Ucraina. Russia e Ucraina non faranno la pace finché a costruirla non saremo tutti, dice Zuppi. La disponibilità del Papa a ospitare i negoziati in Vaticano è un gesto di generosità e non è solo la proposta di uno spazio fisico. Zelensky ci consegna le liste dei bambini da restituire alle famiglie, ma vorremmo fare di più. Va fermata la guerra al più presto, la mia missione è stata confermata da Leone XIV ed è di carattere umanitario, può contribuire a ritrovare un alfabeto comune di pace su ragazzi e prigionieri. Nuovi sforzi. Il cardinale ieri ha incontrato i vescovi ucraini e ha partecipato anche lui al summit sulla ricostruzione. Nel frattempo però proseguono gli attacchi russi su Kiev e su Odessa, li racconta Nello Scavo, che sta proprio a Odessa. I raid a Kiev, Putin apre le porte dell'inferno, danneggiata anche la Nunziatura. Certo, non è una bella risposta alle parole di Zuppi. I raid non hanno risparmiato il quartiere diplomatico, sul quale erano indirizzati oltre 30 droni. Nessun ferito nella rappresentanza vaticana. Intanto la Casa Bianca concede altro tempo allo zar. Poi abbiamo un approfondimento su quello che viene definito il sogno digitale di Afsané per tutte le donne afghane. Online torniamo libere. La Armis Tech offre corsi di web marketing e inglese. Non posso avere clienti maschi o partecipare a fiere, è tutto difficile, ma io sono la prova che con le idee giuste si trovano le soluzioni. Logistica, commercio, web, conserve, così si sopravvive ai divieti dei talebani, raccontano Francesca Ghirardelli e Antonella Mariani. Escluse dalle scuole e dai lavori formali, le ragazze sono obbligate a tentare nuove attività e mestieri nel settore informale o tra le mura di casa. Poi Avvenire se ne va a Gaza, l'accordo in una o due settimane, non certo a giorni. I funzionari israeliani a Doha, in Qatar, frenano sui tempi per la tregua. Non è questione di ore. Gli USA restano però ottimisti. Per Rubio siamo vicini alla conclusione, intesa Unione Europea Israele sugli aiuti nella striscia. A Gaza intanto si continua a morire, altre 55 vittime, tra cui diversi bambini in fila a un centro medico. Per la prima volta dopo 130 giorni entrano i primi rifornimenti di combustibile. Poi abbiamo questa storia che arriva da San Bernardino in California, la dispensa del vescovo ai latinos: se rischiate non venite a messa. Il decreto del presule di San Bernardino, Rojas, il precetto sospeso per i parrocchiani immigrati soggetti ad arresti indiscriminati. Portiamo insieme il peso di questa terribile croce. Il governatore democratico Newsom, probabile o possibile futuro candidato alla Casa Bianca, che dice: le persone obbligate a scegliere tra la loro fede e la vita, dov'è la libertà religiosa? Ancora vicende relative ai flussi migratori. Nella pagina successiva, Solomon a Roma dopo l'inferno di Tripoli. Il 29enne che in Libia ha ideato corsi online di alfabetizzazione per bambini nati in viaggio è arrivato in Italia. L'uomo della DAD ai piccoli eritrei è libero, le lezioni continueranno. E a Fiumicino sono arrivati anche 119 profughi afghani grazie ai corridoi umanitari. Intanto, a livello generale, nella prima metà del 2025 gli attraversamenti irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 20%, attestandosi a 75.900 per effetto dei cali significativi lungo le rotte del Mediterraneo orientale e dell'Africa occidentale. Allora, questo per quanto riguarda l'immigrazione, poi il carcere, pagina 11, gli ostacoli ai giornali dei detenuti, scrive Ilaria Beretta. Bisogna tutelare la libera informazione. Le redazioni dei periodici prodotti in carcere denunciano divieti di firma, blocchi preventivi e sospensioni sospette. E il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti lancia l'allarme. Avvenire intervista Irma Conti, componente del Garante dei detenuti, del collegio del Garante Nazionale per i detenuti. La situazione è grave, oltre alla libertà c'è chi è privato anche della dignità. Sulla proposta antisovraffollamento di Giacchetti decida la politica, dichiara la Conti, ma intanto almeno 19.000 detenuti potrebbero fruire di pene alternative. Ancora, prima di chiudere, sicuramente la cosiddetta Agenda 2030, di cui si parla a pagina 13, che è entrata in stagnazione. Quello che scrive Giancarlo Salemi, l'Italia resta il paese delle diseguaglianze. Il rapporto dell'Istat evidenzia come su lotta alla povertà, parità di genere, salute e giustizia il paese sia in forte ritardo. Forti le disparità a livello territoriale, con il Sud indietro su lavoro e istruzione. Così la lettura di Avvenire. Avvenire però oggi ha anche un inserto che si chiama Gutenberg e che è per metà dedicato a quella che viene definita la lezione perduta di Srebrenica. Che cosa abbiamo imparato? Scrive Giovanni D'Alessandro nel pezzo che apre questo inserto. La ferita aperta, 30 anni dopo la strage il mondo ricorda l'orrore, ma le responsabilità politiche restano irrisolte. Poi c'è Elvira Muicic che leggerà oggi alle 21 il testo che pubblica Gutenberg, cercare un rifugio, ricostruire le macerie, ricominciare. Una casa abbandonata è il peso di un passato doloroso, la vicenda di un uomo che tenta di riconciliarsi con la propria storia e con i fantasmi che lo perseguitano. Ancora il pezzo, il racconto dell'attrice, autrice Roberta Biaggiarelli, ha come Srebrenica un monologo, il racconto civile di una guerra che continua a bruciare nella memoria, un percorso di parole e presenza scenica che insiste nell'interrogare il presente anche dopo oltre 700 repliche. Alla parola poi va a Natasha Kandic, presidente dello Humanitarian Law Center di Belgrado. 30 anni di silenzi, dice la Kandic, quando la giustizia è ancora lontana. Le istituzioni continuano a ignorare le responsabilità dello Stato, ma la società civile non dimentica e le organizzazioni per i diritti umani oggi commemorano le molte vittime. Infine Riccardo Michelucci, che parla di una mostra nel cuore di Belgrado tra eredità della storia e nazionalismi, un museo pensato come luogo per resistere e raccontare le guerre jugoslave con uno stile immersivo. Parla il curatore Igor Stikas, l'obiettivo è costruire una memoria condivisa per riscoprire il passato e contrastare la retorica divisiva presente ancora oggi. Dalle colonne di Gutenberg a quelle del Dubbio. Allora, per quanto riguarda il Dubbio, sicuramente mette il spazio per Bibbiano, è il quotidiano che più dedica spazio a Bibbiano. C'è una lunga intervista a Federica Anghinolfi, nome simbolo dell'inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti in Valdenza. L'inchiesta di Bibbiano ha travolto me e la rete di protezione per i minori, dice la Anghinolfi. L'intervista è molto lunga, anche molto toccante in diversi passaggi, e non possiamo leggerla ovviamente tutta, e però le ultime risposte sicuramente sì. Cosa è successo al mondo dei servizi sociali dopo questa inchiesta, chiede la giornalista del Dubbio, e lei risponde: è stata una regressione enorme. Mi è intristito che si sia persa l'attenzione al bambino come soggetto per tornare a un sistema adultocentrico come negli anni 70. Prima c'era una direttiva della regione Emilia-Romagna che considerava il maltrattamento all'infanzia come un problema di salute pubblica. Dopo questa vicenda invece la pressione probabilmente è stata tale da limitare nei fatti l'autonomia professionale. E la politica, le chiede ancora, come ha influenzato questa storia? È stata una tempesta mediatica incredibile, non si capisce come un piccolo servizio sociale possa attirare così tanta attenzione politica. Gli amministratori erano attenti, ma nella politica il sociale è sempre l'ultimo dei punti all'ordine del giorno. I bambini poi non votano, quindi l'interesse è ancora più basso. I partiti hanno cavalcato questa storia per i propri scopi, quando per noi operatori non si è mai ragionato in termini politici. A proposito di politica, il remind di Mauro Bazzucchi, dal titolo "Dall'elettroshock di Di Maio alla bimba rubata di Salvini, la galleria degli orrori su Bibbiano, politica con la memoria corta", quando i partiti cavalcarono l'inchiesta per un po' di consensi. Nel luglio 2019 Luigi Di Maio, allora leader del Movimento 5 Stelle, per sgomberare il campo da ogni ipotesi di alleanza col PD, cita la storia di Bibbiano con questi toni: "Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare, col partito che in Emilia toglieva i bambini alle famiglie con l'elettroshock per venderseli non voglio avere nulla a che fare". Qualche settimana dopo è avvistato nella sede del Nazareno a trattare la composizione del nuovo governo giallorosso. Borgonzoni: a settembre dello stesso anno, nell'aula del Senato, la leghista Lucia Borgonzoni sfoggia una maglietta bianca con la scritta "Parliamo di Bibbiano" e le lettere P e D evidenziate, proprio per accusare di complicità il Nazareno. Sullo sfondo di questa performance ci sono le elezioni regionali in Emilia-Romagna, dove Borgonzoni sfiderà l'uscente democratico Stefano Bonaccini, con poco successo, a dire il vero. Il carroccio non molla la presa, nella kermesse annuale di Pontida Salvini fa salire sul palco una bambina allontanata dalla sua famiglia. Poi nel resoconto social pubblica una foto della minore debitamente oscurata e scrive "mai più bambini rubati alle proprie famiglie", aggiungendo l'hashtag Bibbiano. Tutti pensano che Greta, questo è il suo nome, provenga dalla cittadina emiliana, ma in realtà è lombarda. Nella sua escalation la Lega decide di portare la propaganda in loco e organizza una manifestazione a Bibbiano, sul cui palco campeggia la scritta "giù le mani dai bambini", presente ovviamente la premiata ditta Salvini Borgonzoni, che alle regionali sarà sconfitta. Concludiamo col piatto forte, termina Mauro Bazzucchi sul Dubbio, la celeberrima foto della Premier Meloni, allora passionaria dell'opposizione, davanti al cartello stradale di Bibbiano. L'espressione minacciosa e tra le mani un cartello con la scritta "siamo stati tra i primi ad arrivare, saremo gli ultimi ad andarcene". Un post che molti non hanno mancato di rinfacciarle, in primis Matteo Renzi, quando la piega giudiziaria che la storia stava prendendo cominciava ad apparire chiara, ma che non è ancora stato sconfessato dalla diretta interessata, che forse farebbe bene a questo punto a sconfessarlo. Si sa che solo gli sciocchi non cambiano idea, e sempre gli sciocchi gli unici che non chiedono mai scusa. Per quanto riguarda il Dubbio, poi anche qui c'è spazio per Srebrenica, il 30° anniversario dell'eccidio che si consumò nella cittadina della Bosnia ed Erzegovina, come dimostrato dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, il primo genocidio europeo dopo la Shoah. E a parlarne è Marco Pedrazzi, ordinario di diritto internazionale alla Statale di Milano. Infine, e con questo chiudiamo le cronache nazionali di oggi, sicuramente la vicenda Cospito, ma un particolare anfratto della vicenda Cospito, quello relativo all'abbraccio fra Cospito e il suo avvocato. Cospito, la difesa del legale segnalato, rivendico l'umanità che gli è negata in cella, rivendicando il ruolo e la missione più elevata che un avvocato possa recitare nella sua funzione difensiva, non limitando la stessa al solo rigore professionale, ma innervandola di senso di umanità e empatia per le sorti dei propri assistiti, rifiutando il ruolo di concorrente nell'opera di deumanizzazione del proprio assistito, in special modo quando proposti in aperto contrasto con i dettami costituzionali e le basilari regole che devono e dovrebbero essere comuni a ogni essere umano, come insegnateci nei libri di Primo Levi, l'avvocato Flavio Rossi Albertini ha chiesto al Consiglio Distrettuale di Disciplina del COA di Roma di archiviare la segnalazione a suo carico per aver compiuto un gesto di generosità verso Alfredo Cospito. La storia la sapete, insomma, il legale era stato segnalato per aver salutato il suo assistito ristretto al 41 bis dal 2022 con due baci sulle guance e una stretta di mano al termine di un colloquio. E si racconta poi, insomma, come funziona il 41 bis, cosa che purtroppo chi ci ascolta sa piuttosto bene, e ci sono le parole dell'avvocato Rossi Albertini che rivendica quel gesto e chiede al Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Avvocati di archiviare la sua posizione, sottolineando ancora una volta che gli avvocati non si presteranno mai a recitare un ruolo subalterno e ancillare nei confronti di chi intende, nelle maglie dei regolamenti, mutare il senso e lo spirito dei traguardi raggiunti dall'Assemblea Costituente con l'articolo 27 della Costituzione. Così l'ultimo articolo che avevamo sotto mano del Dubbio. Qualche minuto ancora per le cronache romane. Allora, il Corriere della Sera ci parla della nuova fiera di Roma, dagli eventi ai rifiuti, mancato decollo e idee di rilancio. Bisognerebbe parlarne con l'ex sindaco Walter Veltroni, perché è stato lui il grande artefice della grande fiera di Roma sulla Roma Fiumicino, ecco. Visto che sono tutti, specie dalle colonne romane della cronaca romana del Corriere della Sera, tutti molto attenti a fare le pulci a politici che magari non sono proprio nelle loro simpatie, qui c'è proprio non da fare le pulci, ma da fare gli scarafaggi grossi, larghi mezzo metro. Comunque, purtroppo questa è la situazione, dice il Corriere, l'avvio nel 2006, il minore utilizzo e le ambizioni deluse, avanza l'ipotesi di un grande palazzetto al coperto. Già ci stanno pensando dalle parti di Calatrava, pare difficile. Intanto le strade intorno trasformate in discarica, vasche, frigo e mobili, non si sa chi deve pulire. Immondizie di ogni genere, non tocca a noi, dice l'AMA. Eh sì, perché queste sono tutte strutture private, ma poi però i servizi li deve fornire il pubblico. Cioè, sempre questa cosa curiosa. Poi vabbè, la cronaca: a Tor Bella Monaca evacuato un palazzo in via Mengaroni per un cortocircuito, 350 gli evacuati. e a Pietralata molestava le allieve ragazzine, ha arrestato un esperto di arti marziali. Per ora le vittime accertate sono tre. Gli abusi svolti nel centro sportivo dove l'accusato lavorava, per poi ripetersi durante i corsi estivi seguiti dalle bambine. Allora, questa era la cronaca romana di, del Corriere. Adesso passiamo a quella di Repubblica, sempre che riusciamo ad aprirla. Eccola qui. Allora, qui invece abbiamo sempre, si parte sempre dalle parti di Fiumicino. La firma dei piromani sui roghi a Fiumicino è il racket dei rifiuti. Spunta una tanica nel terreno da cui è partito uno degli incendi più importanti degli ultimi giorni. Indagano i vigili urbani, in un mese 50 fuocolai attorno all'aeroporto Leonardo da Vinci. C'è un piano criminale, dice il sindaco Baccini. E poi va bene, c'è Villa Panfili e Francis Kaufman che torna a insomma, viene portato a Roma. Anche qui le molestie a Pietralata, e poi anche qui un'altra brutta storia di cronaca nera a Grotte Celoni. Un uomo che è morto, non si capisce se cadendo da un terrazzo o buttato da un terrazzo in seguito a una storia forse di debiti. Comunque, con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa mattutina, quando sono le 9:50 minuti primi. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento come sempre a domani mattina intorno alle 9, dal momento che è sabato. Breve intermezzo musicale e poi vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento da dare.